Marco capitolo 6 dal versetto 45 alla fine del capitolo. Subito dopo Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Preso commiato se ne andò sul monte a pregare. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro camminando sul mare e voleva oltrepassarli, ma essi, vedendolo camminare sul mare, pensarono che fosse un fantasma e gridarono, perché tutti lo videro e ne furono sconvolti. Ma subito egli parlò loro e disse: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Salì sulla barca con loro e il vento si calmò, ed essi più che mai rimasero sgomenti, perché non avevano capito il fatto dei pani, anzi il loro cuore era indurito. Passati all'altra riva, vennero a Genesaret e scesero a terra. Come furono sbarcati, subito la gente, riconosciutolo, corse per tutto il paese e cominciarono a portare quella i malati sui loro lettucci, dovunque si sentiva dire che egli si trovasse. Dovunque egli giungeva, nei villaggi, nelle città e nelle campagne, portavano gli infermi nelle piazze e lo pregavano che li lasciasse toccare almeno il lembo della sua veste, e tutti quelli che lo toccavano erano guariti.
Su Vanity Fair, che è un settimanale per i modaioli, se così possiamo dire, di qualche settimana fa, c'era in prima pagina un uomo religioso, un pastore addirittura, che si è fatto fotografare mentre era sulle acque e camminava sulle acque, e il titolo diceva di questa copertina, diceva: ecco, finalmente c'è un cristianesimo attento all'ambiente e all'inquinamento delle acque. Ora, l'idea del Signore Gesù, l'idea del Vangelo di Marco che ci viene suggerita in questo brano è un po' diversa. Il racconto che Gesù cammina sulle acque non è interessato tanto a comunicarci una sensibilità di tipo sull'ecologia, non che non sia importante, tutti noi dobbiamo in qualche modo prenderci cura della terra e del contesto dove siamo, ma il messaggio del Vangelo di Marco, il Vangelo di Marco in sé, ha uno scopo ben preciso. E il Vangelo di Marco vuole dirci essenzialmente questo, è un Vangelo compatto, sintetico, Il Vangelo di Marco vuole dirci essenzialmente che se tu vuoi conoscere nella tua vita un rinnovamento personale, se tu vuoi conoscere nella società un rinnovamento reale, se tu vuoi vivere pienamente una trasformazione radicale della tua persona, se vuoi vivere una vita nuova, hai bisogno di un Gesù autentico. E questo Gesù autentico non è il Gesù che si costruiscono i sarti della religione, non è il Signore Gesù che ti costruiscono gli stilisti del mondo contemporaneo. Il Signore Gesù è un Gesù autentico e noi lo possiamo conoscere, noi possiamo avvicinarci a Gesù soltanto se lo riceviamo dal Vangelo che ci viene dato nelle Sacre Scritture. Quindi lo scopo, l'obiettivo principale di Marco quando scrive questo Vangelo è quello di ricordarci chi è il Gesù autentico, di non perdere di vista questa bussola che soltanto se noi ci connettiamo, soltanto se noi ci colleghiamo, soltanto se noi incominciamo a seguire il Gesù storico, il Gesù autentico, il vero Gesù, la nostra vita può cambiare, abbiamo possibilità di un nuovo inizio. Lui ci dà una nuova speranza, una nuova promessa, un nuovo futuro, ci dà delle nuove relazioni, ci dà ogni cosa nuova. Ma se tu eviti, se la tua vita invece che essere costruita sul Gesù autentico, è costruita sul Gesù delle religioni, sul Gesù della cultura contemporanea, o sul Gesù che ognuno si costruisce per un bisogno di qualche tipo di spiritualità o di misticismo, questo Gesù non potrà salvarti, non potrà contraddirti, non potrà far nulla per te che sia sostanziale. Ti accontenterai di un Gesù parziale, di un'illusione del cristianesimo. Fatemi fare due esempi di un lavoro di sartoria sul Signore Gesù. qualche anno fa, Dan Brown, Codice da Vinci, un'opera artistica affascinante, bella, diciamo così, ti prende, se tu leggi il libro sei facilmente coinvolto sulla sua storia. Ma il punto qual è? Il punto è che molti hanno preso il messaggio del Codice da Vinci come un messaggio equivalente al Gesù storico. E quindi aggiungi un po' di misticismo, un po' di sensualità, un po' di suspense, ed ecco che molti pensano che il messaggio cristiano coincide con il racconto del Codice da Vinci. Ma è un Gesù che può salvarti? È un Gesù che può rinnovarti? È un Gesù che può darti una speranza nuova? Questo no. È un Gesù che ti può, come dire, intrattenere per qualche sera, ma non ti può dare una nuova vita, non ti può dare una nuova speranza. C'è anche un Gesù, non solo, questo è il Gesù, diciamo così, del relativismo che ci viene suggerito, c'è anche un Gesù più religioso. In questa ultima settimana sull'Adige, il giornale più diffuso nella nostra zona, si è parlato molto di Rosmini e dei suoi scritti sulle cinque piaghe della Chiesa. Chi è Rosmini? Rosmini era un teologo del secolo del 1800, un uomo di estrema cultura, di estrema sensibilità, una persona brillante. Era un religioso inserito all'interno dei ranghi della Chiesa di Roma. Lui cosa fa? Cosa fa Rosmini? Scrive in modo estremamente provocatorio un libro, alcuni testi di accusa verso l'organizzazione della Chiesa di Roma. Li chiama le cinque piaghe e lui individua alcuni settori, come dire, critici nella fede. Ad esempio dice, ecco, la Chiesa vive in questa sofferenza perché elenca alcune cose. Ora, il punto è, se voi andate a leggere la diagnosi che Rosmini fa, che è molto affascinante, però poi andate a leggere le soluzioni che Rosmini offre, sono delle soluzioni a metà. Ad esempio, lui a un certo punto dice, il popolo non conosce Dio, bisogna spiegare di più in latino. Il popolo non conosce Gesù Cristo, bisogna fare che i sacerdoti siano più educati. Se voi osservate tutta la sua architettura, non c'è un solo richiamo autentico e profondo a riscoprire la centralità di Gesù Cristo e la rilevanza delle Sacre Scritture. Individua un problema, ma ci si ferma a metà, non si va fino in fondo. E se noi però non arriviamo fino in fondo a chi realmente Gesù è, al Gesù biblico, allora il rinnovamento sarà parziale, la salvezza sarà illusoria e la trasformazione inesistente. Diventeremo come quei farisei. Quello che Gesù fa invece è darci una nuova speranza, una nuova vita, dei nuovi obiettivi. Il testo di questa mattina ci parla in modo molto affascinante di questo Gesù. Abbiamo già incontrato un episodio simile, ma è diverso. Dal capitolo 4 Marco ci parla del Signore Gesù che interviene nella tempesta. Qui il contesto è un po' diverso, lì i discepoli rischiavano la morte, qui non rischiano la morte, si trovano però in serie difficoltà. Il verso 48 dice, in modo estremamente, estremamente simbolico, il vento era contrario, il vento soffiava contro e loro si affannavano, erano stanchi, erano in un istante di difficoltà. Ma cosa succede, cari fratelli? Cosa è successo ai discepoli? E cosa succede a noi quando ci ritroviamo in una condizione simile alla loro, quando il vento diventa contrario? Quando il vento soffia con impeto in senso opposto, agita la barca della nostra vita, agita il contesto dove siamo, e allora ci affanniamo e remiamo, ma non succede nulla, anzi, è un contesto molto diverso. Succede che la prima cosa che realizziamo, la prima cosa che pensiamo è di essere senza Gesù. Ed è quello che i discepoli, come dire, comprendono e realizzano in modo immediato. Loro si ritrovano senza Gesù. Perché si ritrovano senza Gesù? Beh, si ritrovano senza Gesù perché c'è appena stata la moltiplicazione dei pani. Il popolo vede questo grande miracolo e vorrebbe quasi, ecco, si rende conto che Gesù è un personaggio particolare, è il Messia, è l'uomo che aspettavano, vorrebbero quasi farlo re. E Gesù in questo contesto dove tutti ti applaudiscono, noi lo abbiamo già visto altre volte, dove tutti dipendono dalla tua bocca, dove tutti aspettano un tuo cenno per abbassarsi, per genuflettersi, cosa fa Gesù? Invece che approfittare di questo contesto, invece che sfruttare al massimo queste circostanze, come io e te avremmo fatto, quello che Gesù fa è si ritira in preghiera. Perché per lui è la cosa più importante, lui si ritira in preghiera. Guardate cosa dice, versetto 45. Subito dopo c'è stata la moltiplicazione dei pani, il Signore Gesù obbligò i suoi discepoli a salire sulla barca, a precederlo sull'altra riva, verso Betsaida, mentre egli avrebbe congedato la folla. Sì, volete applaudirmi, volete incoronarmi, volete acclamarmi. No, lui non... Conceda la folla, preso commiato, li saluta anche con un certo stile, cosa fa Gesù? Se ne andò sul monte a pregare. È questo che Gesù fa. E i discepoli rispondono all'ordine che il Signore gli ha dato, cosa fanno? Vanno in barca. Vanno in barca e qui a un certo punto scoppia il vento contrario, scoppia la tempesta. Versetto 47. Fattosi sera, la barca era in mezzo al mare ed egli era solo a terra. Gesù è sulla terra. Vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era loro contrario, verso la quarta vigilia della notte andò incontro a loro. Gesù non incontra. Gesù non soddisfa amici, fratelli. Gesù non soddisfa le nostre aspettative. Gesù non raccoglie il nostro bisogno di acclamare un Messia qualunque. Lui ha un piano specifico e lo vuole realizzare. E lui sa che la vera priorità di un uomo di Dio, la vera priorità senza la quale nulla ha senso, è la preghiera. È la riconnettersi con il Padre. È vivere una comunione profonda con il Dio dell'universo, col Creatore. E lui fa questo, e lui prega, e tutto il Nuovo Testamento ci dice che la preghiera che Gesù esercita è una preghiera non egoista, è un qualcosa che lui fa per aiutarlo a perdonare chi avrebbe fatto male a lui, lui prega sempre con prontezza ed è anche un segno di sottomissione verso la volontà del Padre. Questo fa Gesù. Però, mentre i discepoli sono senza Gesù, arriva la prova. Arriva la prova, e quando arriva la prova, come io e te immagino, in qualche modo ci interroghiamo sul senso ultimo della nostra vita. Non è sempre così. Noi non ci interroghiamo sempre su qual è il significato della nostra vita. Anche se ci illudiamo di farlo. Noi non ci mettiamo in discussione fino in fondo, a meno che non succeda un evento esterno alla nostra vita che ci richiama, ci rispecchia quali sono i veri bisogni. Adler, che è un psicologo, è stato un psicologo molto noto, famoso, conosciuto, lui dice a un certo punto: se vuoi scoprire realmente quello che le persone pensano e quello che le persone credono di loro stessi, hai bisogno di o ascoltare i loro sogni o guardare come si comportano nella prova. Se tu vuoi scoprire realmente cos'è che ti motiva, quali sono le tue paure maggiori, cosa tu pensi di te stesso, quali sono i tuoi bisogni più forti, osserva i tuoi sogni, cosa tu ambisci, a cos'è che tu miri, oppure guarda cosa pensi quando ti trovi in un momento di prova, di sofferenza, perché lì mettiamo in gioco realmente noi stessi. E in qualche modo questo è vero anche per i cristiani. Cosa succede quando la tempesta arriva nella nostra vita? Cosa succede quando il vento diventa forte e soffia in modo contrario alla nostra barca? Guardate, versetto 47, e gli discepoli si affannavano a remare. Il greco qui è molto forte perché dice, e questi discepoli erano tormentati, erano tormentati dal vento, erano tormentati dal vento, erano sbattuti da un lato all'altro. Il termine che viene utilizzato nel greco è il termine di una pietra che si usava per far la prova se un metallo era realmente prezioso oppure no. E i discepoli si trovano in una situazione di test, in una situazione di prova. Si affannavano, il vento era loro contrario. Cosa faremo? Cosa farò io quando la prova arriva nella mia vita? Avrò due modi di reagire. Il primo modo è quello della, no, di vivere la sofferenza, di vivere una sofferenza per opere. Ed è questo. Tu pensi, sono stato una persona per bene, sono una persona religiosa, vado più o meno in chiesa spesso, frequento le attività della chiesa, mi comporto in modo giusto, corretto con le persone. Per cui se mi capita la sofferenza, il nostro ragionamento è questo, è perché ho sbagliato qualcosa. Perché ho sbagliato qualcosa, c'è qualcosa nella mia vita che non è stata impostata nel modo corretto. Quindi io provo la sofferenza perché è la punizione di Dio che arriva su di me. Ma se tu vivi la sofferenza e la provi in questo modo, prima o poi sarai schiacciato dalla sofferenza e non ne uscirai più. Perché la sofferenza ti dominerà. Molti vivono le prove in questo modo. C'è un altro modo però, che è quello biblico, che io suggerirei che è quello biblico, che è quello di vivere la sofferenza non per opere, ma vivere anche la sofferenza per grazia. E la sofferenza per grazia ha un ragionamento di questo tipo, fratelli. Io sto affrontando un momento difficile nella mia vita. Io non conosco fino in fondo il motivo di quello che mi perché sta succedendo tutto questo, ma so per certo che Dio sa che Lui ha dei piani perfetti, e in questi piani perfetti io ci rientro per la sua volontà. Fa una differenza enorme, perché il primo è un esercizio di sfiducia, l'altro è un esercizio di fiducia. Nella struttura dove insegno ci sono, a un piano ci sono delle macchinette. Queste macchinette funzionano, come immagino molti di voi hanno visto, funzionano in modo estremamente semplice. Tu inserisci mezzo euro, 50 centesimi, premi il pulsante e poi, se tutto funziona bene, ti viene fuori una bibita, no? Qualche anno fa però non era la cosa così lineare, no? Funzionavano in modo un po' diverso, no? E mi ricordo che la cosa era accompagnata da diversi suoni. Qui inserivi questa moneta, 50 centesimi, no? Però questa moneta rimaneva lì. Allora, tu l'avevi inserita, ma non era ancora scesa al punto da far scattare il meccanismo che ti dava la bibita. Per cui cosa succedeva? Normalmente con gli studenti che si avvicinavano, che volevano bere qualcosa, inserivano questa moneta, non succedeva nulla, per cui era accompagnata da scossoni di vario tipo. Immaginate cosa succedevano, pugni, le pedate, era questa struttura veniva scioccata, d'accordo? E subiva una prova. Così è il Vangelo, fratelli. Così è il Vangelo. Molte volte nella nostra vita noi siamo come quel contenitore. Il Vangelo c'è nella nostra vita, ma è fermo lì. È vero che c'è, è presente nella nostra vita, ma è fermo lì. A meno che non succeda qualcosa che ci fa tremare, che fa scioccare, che non fa scendere quella monetina giù, noi non realizziamo la sua potenza, la sua profondità, la sua rivoluzione. Senza Gesù, fratelli. Ed è quello che accade qui. Non permettere che la monetina del Vangelo si fermi in un punto un po' così. Per andare giù. E a volte per andare giù servono pugni, scossoni, shock.
E c'è la, è vero che c'è il Vangelo, e c'è sì, però è lì. Funziona quel Vangelo. Quello che succede con i discepoli è più o meno questo. C'è una frase di Lewis, Cronache di Napoli. Avete visto tutti il film, immagino, ma se voi leggete il libro, a un certo punto, quando parla di Aslan, dice: Aslan era fra di loro, sebbene nessuno lo avesse visto prima. Ed è quello che succede con i discepoli. Loro pensavano di essere in questa circostanza senza Gesù, ma Gesù era vicino a loro, anche se loro non si rendevano conto della sua presenza. Ma la prima cosa che questo brano ci suggerisce è che noi dobbiamo vivere anche la sofferenza per grazia, non per opere. Dobbiamo permettere che il Vangelo scenda giù in profondità. Ma subito dopo che i discepoli realizzano di essere senza Gesù, la seconda cosa che i discepoli realizzano è quello che incontrano Gesù. Guardate come lo incontrano. Loro sono infastiditi, sono torturati, il vento soffia contro, è notte, c'è l'acqua di mezzo, c'è la tempesta, ci sono condizioni ostacolanti, ma malgrado questo Gesù prende l'iniziativa. E cosa fa Gesù? Lui cammina sul mare. Ora, abbiamo già visto che il mare in tutta la Bibbia ha un significato simbolico molto forte. Soltanto Dio può dominare le onde del mare, soltanto Dio in tutta la Bibbia, no, può controllare i movimenti, i flussi del mare. Quindi il fatto che Gesù cammini sul mare, lui sta raccontando con le sue azioni di essere in realtà uguale a Dio. Lui è Dio, lui non subisce le forze della creazione così come tutti noi. Però lui non lo fa soltanto per stupire. Lui ci dice a un certo punto, guardate cosa succede. Fattosi sera, versetto 48, vedendo i discepoli che si affannavano a remare perché il vento era al loro contrario, verso la quarta vigilia della notte, cioè tra le 3 e le 4 di notte, cosa succede? Andò incontro a loro camminando sul mare. E poi guardate cosa dice il testo subito dopo. E voleva oltrepassare. Non si tratta di una competizione. Non avrebbe senso, fratelli, che lui si metteva a correre sulle acque per superare una barca bloccata dalla tempesta. Quanto il testo qui ci dice che Gesù voleva oltrepassarli, sta riferendosi a qualcosa di molto specifico. Lui vuole oltrepassarli, lui vuole passare oltre. Prendete con me Esodo capitolo 33. Capitolo 33 dal versetto 12. Ecco, c'è un problema con lo sciocco che si è persa la chiavetta, ma dal capitolo 12, Esodo 33 dal versetto 12. Il testo ci racconta di Mosè che vede la gloria del Signore. Lui si rende conto dell'immensa maestà del Signore Gesù. E guardate a un certo punto, un po' la chiave di tutto, al versetto 18. Con Mosè disse: ti prego, fammi vedere la tua gloria. Il Signore gli rispose invece: io farò passare davanti a te tutta la mia bontà. Io farò passare oltre davanti a te tutta la mia bontà e proclamerò il nome del Signore davanti a te. Poi versetto 20: tu non puoi vedere il mio volto perché l'uomo non può vedermi e vivere. E poi guardate il versetto 22: mentre passerà la mia gloria, io ti metterò in una buca del masso e ti coprirò con la mia mano finché io sia passato. Se voi leggete attentamente tutto il brano,
il riferimento è a Dio che passa oltre Mosè. È Dio che oltrepassa Mosè. Perché Dio oltrepassa Mosè? Perché Mosè non può vedere, percepire fino in fondo la gloria di Dio. E guardate questo brano adesso, cosa fa Gesù. Quello che Gesù fa cammina sulle acque e poi dice vuole passare oltre. E Gesù passa oltre i discepoli. Quello che Gesù sta facendo, cari fratelli, amici, in questo brano lui si sta manifestando, sta dicendo in modo estremamente forte: io sono lo stesso Dio che ha oltrepassato Mosè, io sono lo stesso Dio che è passato oltre, la cui gloria Mosè non è riuscito a percepire. Io ti oltrepasso, perché questo significa che io sono il tuo Redentore. Questo è fortissimo. Non è un esercizio ginnico che Gesù sta facendo. Quello che Gesù sta facendo qui è manifestare la sua gloria, la sua immensità, che lui è il Redentore, il Creatore, il Signore dell'universo, e passa oltre ai discepoli. E poi dice, ecco, sono io. Ecco, io sono. Che questo non è altro che un richiamo fortissimo al nome prezioso di Dio. Ecco cosa fa Gesù. Lui è più di Mosè. Lui è più di Mosè e lui sta rivelando in queste circostanze difficili, nel mezzo della prova, lui sta rivelando ai suoi discepoli la sua gloria. Lui li oltrepassa. Lui passa oltre. Cari fratelli, questo testo invita me e te a riconoscere Gesù come Dio. E se tu non lo riconosci come figlio di Dio, prima o poi ti scontrerai con lui. Lui ci invita a riconoscerlo come Dio incarnato. Fa i miracoli perché lui vuole indicare questa verità urgente, estrema. Lui è il figlio di Dio. Lui è l'unico che può salvarti. Lui è l'unico che può realizzarci, può farci realizzare. Lui è l'unico che, se viviamo con lui, ci benedice e ci protegge in modo unico. Ma lui è anche l'unico che, se falliamo, non ci distrugge, non ci manipola come fanno gli altri, ma ci dà sempre una nuova opportunità. Cari fratelli, vogliamo allora incontrare Gesù come fanno questi discepoli questa mattina. Vogliamo imparare a conoscere noi stessi e a capire chi Dio è. Subito dopo i discepoli comprenderanno che lui, chi lui è realmente, chi è costui. Lui è il figlio di Dio, lui che ha fatto delle cose straordinarie. Ci sono, fratelli, alcune circostanze. A volte neanche i miracoli sono sufficienti per farci scoprire chi è Gesù realmente. Ma in ogni circostanza, però, il testo ci invita a ricordarci che Gesù vuole, che Gesù si prende cura di noi, che lui vede le nostre difficoltà, anche se le nostre difficoltà capitano nel cuore della notte. E lui non è indifferente alle nostre difficoltà, ma anche nel mezzo della nostra sofferenza lui interviene in modo straordinario. E il terzo punto questa mattina, fratelli, dopo aver visto che i discepoli erano senza Gesù, che in qualche modo incontrano Gesù perché Gesù passa oltre loro, il terzo punto è che i discepoli, malgrado tutto questo, fanno difficoltà a riconoscere Gesù. Il Signore non li blocca, non dice: bene, adesso che il mare si è calmato, fermatevi qua, facciamo una festa assieme. Dice: adesso andate oltre. Li fa continuare nel viaggio. E il Signore conosce, fratelli. Il messaggio è che il Signore conosce, come nel libro dell'Apocalisse, fratelli. Vi ricordate la lettera alle sette chiese? Il Signore conosce l'opera e lo sforzo dei suoi discepoli. Il Signore conosce l'afflizione e la povertà che abbiamo noi. Il Signore conosce gli sforzi per la nostra testimonianza, oppure il fatto che siamo in mezzo alle difficoltà. Il Signore conosce anche le nostre resistenze. Il Signore conosce anche le nostre piccolezze, ma malgrado questo, Lui ci invita a proseguire nel cammino. Occorre ritornare a remare. Occorre continuare, adesso che si è fatta bonaccia, continuare nel cammino. La destinazione è sicura perché il piano del Signore è sicuro. Ma i discepoli non capiscono però. Guardate cosa succede ancora. Versetto 52. 51. Salì sulla barca con loro e il vento si calmò ed essi più che mai rimasero sgomenti, cioè sono impauriti. Perché? Perché non avevano capito il fatto dei panni, anzi il loro cuore era indurito. Cari fratelli, loro pensano che Gesù sia un fantasma. Loro sono stupiti perché non capiscono chi è Gesù. E il testo ci dice che il motivo di tanta difficoltà a capire chi è Gesù è uno solo, l'ultimo termine. Il loro cuore era indurito. Esiste una condizione spirituale, carissimi fratelli, che questo testo ci segnala, che è quello di avere un cuore che si pietrifica sempre di più. Un cuore che si indurisce, che diventa sempre meno sensibile alla parola di Dio e all'opera di Dio. Il cuore indurito è un termine che la Bibbia usa, ad esempio, per indicare la condizione di un faraone che in modo progressivo si opponeva all'opera del Signore. E i discepoli qui, malgrado la loro vicinanza fisica a Gesù, con Gesù, hanno un cuore indurito. Cari fratelli, cari amici, è possibile avere un cuore indurito, anche se pensiamo di essere molto vicini e prossimi al Signore. È possibile vivere una condizione di sensibilità decrescente a Dio, anche se pensiamo di essere in contatto corpo a corpo con Lui. Ora, tutti noi da un lato nasciamo col cuore con un cuore duro. Tutti noi siamo naturalmente insensibili alla volontà di Dio, alla parola di Dio. Tutti noi abbiamo il cuore indurito e rifiutiamo la sua verità. Tutti noi pensiamo di essere chissà chi. Ma qua il testo dice qualcosa di più a questa verità. Dice che i discepoli hanno il cuore indurito. Cari fratelli, io posso vedere la grazia, posso essere il testimone dei più grandi miracoli. Posso essere stato vicino a Gesù nelle circostanze più impensabili della vita. Posso averlo toccato, parlato con Lui, eppure avere un cuore che rimane duro, insensibile ai suoi piani. La vicinanza a Gesù non è di nessuna garanzia ad esercitare una fiducia reale verso il Signore. Io posso vivere le sue benedizioni più grandi, ma avere la sua presenza estranea nella mia vita. Cari fratelli, il testo ci invita questa mattina a misurare la durezza del nostro cuore. Molte volte il cristianesimo è come quell'esempio che si fa spesso con il bicchiere d'acqua. Quando tu sei molto assetato, il primo bicchiere d'acqua ti dà una soddisfazione molto alta, il secondo pure. Il terzo inizia a decrescere, la soddisfazione inizia a diminuire, il quarto pure, il quinto non ti disseta più, anzi, ti impastidisce molto. C'è una condizione cristiana che spesso è simile a questa. una sensibilità decrescente all'opera, alla maestà, alla grazia di Dio, avere un cuore indurito. Ma Gesù lo può incidere questo cuore. Lui questo cuore pietrificato lo può cambiare, lo può rinnovare. Nulla è disperato qui, cari fratelli. Le nostre circostanze possono essere le più difficili, ma con Gesù c'è speranza. Le nostre preoccupazioni non possono superare la nostra fiducia in Dio. La durezza del cuore, cari fratelli, è la cosa su cui dobbiamo stare più attenti. Il testo si conclude con Gesù che soddisfa tutti i bisogni delle persone. Ma il testo ci ricorda che più della tempesta, più del vento contrario, più delle difficoltà, più delle prove, più della sofferenza, è molto più pericoloso vivere in una condizione in cui il cuore è duro, in cui il cuore è insensibile alla bontà e alla grazia e alla misericordia di Dio. E se noi abbiamo un cuore duro, né la sofferenza lo potrà incidere nelle benedizioni più grandi. Com'è il mio cuore? Come reagisce il mio cuore alla bontà e alla misericordia di Dio? Io voglio concludere questa mattina, cari fratelli, con un richiamo. Nel Vangelo di Marco ci sono tre punti in cui Gesù viene detto esplicitamente che prega. Il primo è al capitolo 1, versetto 35, quando Gesù prega ed è nel deserto, no, le tentazioni. Il secondo punto è qua. È il terzo punto in cui ci viene richiamata l'urgenza della preghiera del Signore Gesù, è Marco capitolo 14, ed è nel Getsemani. Gesù prega. E quando lui prega è un richiamo forte alla volontà del Padre ed è un richiamo alla croce. La croce di Gesù Cristo, cari fratelli, significa che Gesù ha subito il vento contrario più forte di tutti affinché io e te potessimo avere gran bonaccia nella vita. Lui ha subito la tempesta ultima sulla sua persona affinché io e te potessimo vivere sicuri, protetti nelle sue mani, nelle sue braccia. Lui, cari fratelli, lui è morto della morte che io e te avremmo dovuto morire, subire, affinché io e te potessimo vivere la vita che lui ci ha insegnato a vivere. Allora vogliamo lasciare le nostre preoccupazioni, vogliamo abbandonare le nostre ansie, le nostre illusioni. E vogliamo chiederci questa mattina, fino a che punto abbiamo digerito il Vangelo, fino a che punto il nostro cuore è indurito alla presenza di Dio, o si lascia lavorare dal suo spirito e dalla sua verità. Abbassiamo il nostro capo.